Innanzitutto buongiorno e poi vorrei chiedervi, scusate, di pregare un momento per me, va bene? Se il pastore viene, magari guida la preghiera, se volete stendere le vostre mani.
Signore, grazie perché veramente tu innalzi quelli che si abbassano. Grazie per lo spirito di servo, lo spirito di piccolo, di ultimo, che hai messo nella vita del pastore Giovanni. Grazie perché questo atteggiamento vero di umiltà ha permesso alla tua vita, al tuo carisma, alla potenza del tuo amore, di sollevarlo, di sostenerlo e di fargli affrontare situazioni umanamente impossibili da affrontare. Ma grazie che in questa sua piccola forza tu hai sprigionato un'energia fortissima e ancora la stai sprigionando, un amore grande di cui il nostro movimento ha beneficiato, ma di cui tutte le realtà cristiane stanno beneficiando, Signore. E vogliamo benedire questa tua opera nella sua vita. Grazie perché ce l'hai dato. Proteggilo, sostienilo, ungilo, dagli libertà, estemporaneità, perché ci condivida il suo cuore ancora. Grazie Padre, nel nome di Cristo. Amen.
Vorrei, come introduzione alla riflessione che ho pensato di condividere con voi, cantare con voi un canto un canto che ritorna nel mio cuore, nella mia mente e che esprime un po' tutto il filone di riflessione che mi sta accompagnando da diversi mesi. È un canto preso in prestito, non so quanti di voi conoscono la comunità di Tesè, che certamente è uno dei riferimenti più significativi di una spiritualità per tanti versi vicino alla nostra, più significativi del secolo scorso, del Novecento. È in latino, di solito la cantano in latino, Ubi caritas et amor, Deus ibi est, ma noi la cantiamo in italiano. Dove carità e amore, lì c'è Dio. Amen.
Amore, dove
come carità. Insieme. Alziamo le mani al Signore. Carità e amore, dove carità vedi oggi ancora, dove carità e amore, dove carità. Scambiatevi un abbraccio, perché in mezzo all'abbraccio c'è Dio, perché dove c'è amore c'è Dio. E dove non c'è amore non c'è Dio. Alleluia, perché Dio è amore. Prima Giovanni 4:8. Dio è amore. L'amore di Dio, quando lo tocchiamo, fosse anche solo per un attimo, è un amore che ci penetra, è un amore che ci commuove, è un amore che ci rinnova, è un amore che ci guarisce. Io credo che il cristianesimo tutto intero possa essere riassunto in quest'unica parola ed esperienza che è amore, l'esperienza dell'amore di Dio è il fondamento della nostra vita, vero? Essere stati cercati, essere stati ricevuti, essere stati abbracciati. È stato bello entrare in mezzo a voi questa mattina e sentirmi abbracciato. E così ho saputo nel mio cuore come esperienza che c'era Dio in mezzo a voi. C'ho più idee che mi girano per la testa questa mattina. Chiedo allo Spirito Santo di guidarmi nella direzione che Egli vuole, in modo estemporaneo, come ha pregato il pastore, il vostro pastore. E comincerò da Giovanni capitolo 17, che rimane un brano fondamentale per la nostra vita e per la vocazione nostra, del nostro movimento, per la nostra spiritualità. Giovanni capitolo 17, versetto 20. Dove dice: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Ecco, questo è il brano da cui vorrei cominciare, al centro del quale è la preghiera di Gesù per l'unità dei suoi discepoli. Va bene? E il modello, la sorgente di questa unità è Dio stesso. Perché Dio è amore. Quando diciamo che Dio è uno, noi diciamo che Dio è amore. Cioè è una relazione, Dio stesso è una relazione profondamente compatta, diciamo, integrata, Padre, Figlio e Spirito Santo, che descriviamo con il termine unità, va bene, che è un sinonimo di amore. E qui è la radice possibile del nostro amore e dell'amore tra di noi. Dice affinché il mondo creda, per cui lega profondamente Gesù l'esperienza dell'unità, l'esperienza dell'amore, alla possibilità che il mondo possa credere in Lui. Perché questa testimonianza di unità e questa testimonianza di amore autentico, reale, è quella che più di ogni altra cosa parla al mondo di Dio. E il proposito di Dio non è solo di abitare dentro ciascuno di noi, dal punto di vista personale, ognuno di noi è stato oggetto dell'amore di Dio e ognuno di noi ha fatto l'esperienza dell'amore di Dio, ma il proposito di Dio è di avere comunità, gruppi di uomini e donne che facciano l'esperienza di un amore comunitario, per cui la comunità diventa espressione di questo amore. C'era una parola che prima diciamo fluttuava nelle cose che diceva il pastore Mauro, ed era profumo. Noi siamo chiamati ad essere il buon profumo di Cristo, 2 Corinzi parla di questo. Siamo chiamati ad essere il buon profumo di Cristo dal punto di vista personale, ma ancor di più siamo chiamati ad essere profumo di Cristo da un punto di vista comunitario. C'è un esempio, una metafora che ha utilizzato recentemente mia moglie, che mi ha colpito perché esprime bene quello che desidero comunicarvi, ed è quella della differenza che passa tra un singolo profumo che ognuno di noi può utilizzare, va bene, e una profumeria. Noi possiamo utilizzare Gucci piuttosto che Armani, piuttosto che qualsivoglia altro profumo a livello personale, ed è un'esperienza che facciamo, incontriamo quella persona e c'è quel profumo che emana dalla sua persona. Altra esperienza invece è passare davanti a una profumeria, magari all'aeroporto, oppure entrare in una profumeria nel corso della nostra città e fare l'esperienza di una somma e di un intreccio di profumi, è un'esperienza diversa, è vero? Il nostro olfatto si bea in questa esperienza di profumo. E questa è la differenza che può passare tra il profumo che deve emanare, che può emanare da ogni singola vita nostra, e il profumo invece che siamo chiamati ad emanare insieme come comunità, quasi come una profumeria. Per cui chi entra in mezzo a noi, chi visita le nostre comunità o viene in contatto con la nostra comunità locale, possa fare come l'esperienza di una profumeria, di essere entrato in una profumeria. Cioè è una qualità di profumo totalmente diversa, nella misura in cui ognuno di noi singolarmente è portatore del profumo di Cristo. Ed è di questo che credo qui parla la Scrittura. Ed è questa l'esperienza della Chiesa di Gerusalemme. Perché le persone erano attirate ai cristiani di quella chiesa primitiva. Credo proprio per questo profumo comunitario che emanava dalla loro vita comune. La nostra vita comune come uno spazio, come una sfida, come un laboratorio nel quale costruire questo tipo di dinamica, questo tipo di relazioni che possano far pensare a Dio, che possano far pensare al movimento di amore che c'è in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, le relazioni d'amore che sono tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed è di questo che parla Gesù quando dice «Come tuo Padre sei in me e io sono in te», va bene? Affinché essi siano uno come noi siamo uno. La qualità d'amore che c'è tra Padre, Figlio e Spirito Santo, il profilo d'amore, lo spessore di amore, l'intensità di amore, la profondità di amore, la larghezza di amore che c'è in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che possa essere riflessa e vissuta nelle nostre relazioni. Noi siamo battezzati nel nome di Gesù Cristo, dice Atti capitolo 2, e in Matteo 28 dice che siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non c'è contraddizione perché i tre sono uno. Battezzati nel nome di Gesù, cioè nell'identità di Gesù, in quello che è Gesù, per essere rivestiti di Gesù. Battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzati nella dinamica di amore che c'è tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Così, per cui viviamo, se viviamo, immersi in Cristo, viviamo, se viviamo, immersi nella Trinità. Va bene? Una nuova identità, l'identità di Cristo e l'identità di amore che c'è tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Mi seguite? Ok? Qualcuno che dice amen? Ok. Questo è il progetto di Dio. Ora chi ci conosce, chi conosce il nostro movimento, la nostra spiritualità, sa che questo è un segno distintivo della nostra vocazione. Dico vocazione perché credo che all'interno del corpo di Cristo ci sono più vocazioni, va bene? E credo che il Signore ci abbia rivolto questa vocazione, ci abbia chiamato a vivere questa coinonia, questa comunione e ad essere in qualche modo una metafora, un segno, un'anticipazione, se volete, una profezia di quello che Dio ha in cuore per tutta quanta la Chiesa. E recentemente ci ha visitato un profeta, il fratello Byron, non so quanti di voi lo conoscono, e leggo, lui ha viaggiato dagli Stati Uniti fino a Caserta solo per portarci questa parola. Qualcuno direbbe che è un matto, ma lui era talmente sicuro che questa fosse la parola di Dio per noi che ci ha visitato, ed ecco la parola, vi leggo solo la prima parte, sono qui per dichiarare, per fare un proclamo della stagione che sta per venire su di voi. Il Signore vi apre una stagione di unità nelle vostre chiese. Per tutto il movimento della riconciliazione, una stagione di unità si sta aprendo per voi, per unire i vostri cuori, le vostre menti, i vostri valori, il vostro spirito e i vostri obiettivi. Il Signore sta creando un legame tra i vostri leader perché camminino in una maggiore rivelazione dell'unità. Come per tutte le cose, entrare in una nuova stagione significa una transizione nel modo di pensare. Il Signore sta inaugurando questa stagione per preparare il movimento per i tempi che stanno per venire. Questa è una stagione che porterà a un nuovo tempo di espansione. Viene prima la stagione, poi verrà su di voi un tempo nuovo, il tempo durerà più a lungo della stagione. Questa è la parola, continua, ma questo è, diciamo, il cuore della parola. E primo acchito, quando ho letto questa parola, ho detto, vabbè, ma non è una novità, va bene, il tema dell'unità. E poi il tema dell'unità in rapporto col tema dell'espansione. Però poi ci ho riflettuta, e in effetti quelli che hanno seguito le riflessioni che sono andato facendo nell'ultimo anno sanno che c'era un'anticipazione in questo senso, e che la cosa che ha preso il mio cuore in modo particolare è come qualificare meglio l'unità all'interno delle nostre comunità. Qual è la via ad una crescita dell'unità all'interno delle nostre comunità? non in una logica, come devo dire, introversa, ma in una logica estroversa. Come qualificare meglio lo strumento, diciamo, no? Come passare da una realtà dove, diciamo, che l'odore è misto, diciamo, c'è buon odore e c'è cattivo odore all'interno delle nostre realtà, a una realtà dove l'odore è qualificato ed è tutto profumo quello che esce. E in questo senso è decisivo lo spazio, il terreno delle nostre relazioni, di come noi viviamo le nostre relazioni. E non c'è chi non sappia, per esperienza diretta, credo, o anche indiretta, quanto le relazioni siano il terreno nel quale più facilmente si manifesta la nostra fragilità, la nostra insufficienza, a cominciare dalle relazioni di coppie, bene, per continuare alle relazioni di famiglia, e poi alle relazioni comunitarie. Quante comunità si spaccano per via della fatica delle relazioni? Quanti matrimoni saltano per via della fatica e della incapacità di risolvere i conflitti e le tensioni che si aprono all'interno delle famiglie? Quindi è un terreno strategico, va bene, quello delle relazioni. E diventa molto importante poter avere strumenti, scoprire, avere la rivelazione degli strumenti che sono a nostra disposizione, perché questa realtà delle relazioni in ogni forma di aggregazione, diciamo, umana e sociale, possa essere guarita, possa essere visitata, possa essere benedetta. Va bene? E allora, indagando nel mio cuore, nella riflessione che sono venuto facendo nel corso dell'ultimo anno, c'è una parola in particolare che ha colpito il mio cuore. Tutti quanti sappiamo che siamo chiamati ad amarci. Però ho trovato che, per quanto magari ci sforziamo di amarci, a cominciare dalle relazioni marito-moglie, per poi seguire in tutte quante le relazioni, fatichiamo, veniamo meno, ci troviamo insufficienti, fragili, e stringiamo i denti, proviamo ad andare avanti e spesso finiamo, diciamo, la giornata con un senso di impotenza, di insufficienza, di incapacità. Proviamo a non far tramontare il sole sul nostro cruccio, però troviamo che il nostro cruccio è ancora lì e non ce la facciamo, perché la nostra carne si ribella, perché magari pensiamo di aver ragione in una discussione e non riusciamo a venirne a capo, perché anche dall'altra parte c'è qualcuno che pensa di avere ragione. Credo che sia esperienza comune questa, vero? Allora, c'è una parola che credo il Signore mi abbia segnalato in particolare, che io voglio mettere a vostra disposizione anche oggi. La parola è misericordia, misericordia, misericordia. Ed è la parola che mi sta lavorando di più negli ultimi mesi. Misericordia, che mi sta lavorando in ordine alla modalità nella quale gestire le mie relazioni, da quelle più vicine a quelle più lontane. Bene. E se ci pensate, il modo nel quale l'amore di Dio ha potuto esprimersi e manifestarsi nei nostri riguardi, alla fine ha da fare con la misericordia. Dio, per poterci amare, ha dovuto fare appello alla sua misericordia. Vero? Il misericordioso. Dio adorato nell'Antico Testamento come il misericordioso. E che cos'è Cristo se non la misericordia di Dio nei nostri riguardi? E quindi la misericordia è la leva che ha consentito al suo amore di potersi esprimere nei nostri riguardi. Se non avesse esercitato misericordia, se non avesse fatto appello alla sua misericordia, certamente avrebbe avuto difficoltà a fare arrivare il suo amore fino a noi, mentre eravamo ancora morti nei nostri falli, nei nostri peccati, dice la Scrittura. Cristo Gesù è morto per noi. Mentre eravamo ancora morti nei nostri falli, quindi ancora non eravamo belli, siamo diventati belli perché Lui ci ha amato, va bene? Come diceva Lutero. Dio non ci ama perché siamo belli, ma siamo belli perché Dio ci ama. E quindi questa attitudine che è stata prima in Dio è l'attitudine che Lui vuole comunicare a ciascuno di noi, di modo che noi riceviamo questa capacità soprannaturale di trasformare quello che è brutto in bello, di abbracciare quello che è brutto come se fosse bello, di modo che possiamo far arrivare fino all'altro l'amore di Dio che sgorga dai nostri cuori. Non è una capacità naturale questa, non è qualcosa che abbiamo noi, nella nostra carne, diciamo, nelle nostre abilità naturali, mentali piuttosto che fisiche, emotive, eccetera. È qualcosa che riceviamo da Dio, che possiamo ricevere solo da Dio. E nella misura in cui attingiamo a Dio, in quella misura noi possiamo esercitarla, va bene? E bisogna dire che la misericordia si nutre di dolore. C'è una frase di Tommaso da Kempis, qualcuno di voi avrà sentito parlare del libro L'imitazione di Cristo, che dice: non si vive in amore senza dolore. Non si vive in amore senza dolore. Ripetiamolo. Non si vive senza dolore. Dillo a quello che ti sta a fianco. Non si vive in amore senza dolore. Ogni amore è visitato dal dolore. Ogni amore. Anche gli amori più preziosi sono visitati dal dolore. Ed è lì che scatta la possibilità di esercitare misericordia nei riguardi del fratello, della sorella, della moglie, del marito, del figlio, del padre, del pastore, piuttosto che del discepolo. Tutti quanti, in ogni relazione, siamo chiamati a fare questa esperienza. E io vorrei dire, tornando alla profumeria, che è proprio lì che si libera il profumo, dove noi siamo rotti, dove il dolore visita l'amore, si libera il profumo, dove consentiamo all'amore di essere visitato dal dolore, di essere penetrato dal dolore, di essere ferito dal dolore, lì si libera il profumo. E lì somigliamo a Cristo, lì somigliamo a Dio. Lì l'amore di Cristo viene sperimentato, l'amore del Padre viene sperimentato. Perché così è l'amore del Padre. L'amore del Padre è profondamente intriso di dolore, è passione, patior, che significa anche sofferenza. È un amore appassionato che è pronto a pagare il prezzo dell'unità e della comunione con noi. Questo è l'amore di Dio per noi. Ora, il Signore ha messo lo Spirito Santo dentro di noi perché noi potessimo attingere a questo amore. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo, dice la Scrittura. Per cui non guardiamo altrove, non ci rivolgiamo altrove per ricevere questa risorsa, questa capacità d'amore, questo fiume di amore. Guardiamo direttamente allo Spirito Santo che è dentro di noi. Perché attraverso la comunione con lo Spirito Santo, che è il fiume d'amore che scorre tra il Padre e il Figlio, che noi riceviamo questa capacità di questa qualità di amore e dolore, va bene? E siamo in grado di costruire ponte, di fare ponte dal punto di vista non solo mentale, ma dal punto di vista emotivo, che è quello decisivo per quanto riguarda le nostre relazioni. E quindi è importante che ci facciamo trafiggere da questo amore, che ci facciamo penetrare, attraversare da questo amore, per fare comunione, per fare comunità. Comunione uno a uno o comunione all'interno della realtà più larga, della famiglia naturale, piuttosto che della famiglia spirituale. Non si vive in amore senza dolore. Amen. Ora, per anni io sono stato, senza rendermene conto, prigioniero del paradigma della santità come perfezione. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma mettevo in subordine la rivelazione del fatto che la perfezione di Dio in effetti ha da fare con l'amore. Ha da fare con questo amore e dolore, è vero? La perfezione di Dio. il modo in cui lui ci si è rivelato nel volto di Cristo ha da fare con questa immagine, questa è l'icona di Dio, Cristo. Va bene? E quindi mi sfuggiva, cioè ero prigioniero di questa immagine e l'idea che la santità abbia da fare con una perfezione impeccabile, mi sono accorto che tende a produrre legalismo. Diventiamo ispettori dei nostri fratelli. In questa ricerca di perfezione cerchiamo l'infallibilità. In rapporto a noi stessi, e andiamo sotto depressione perché non riusciamo ad essere perfetti, va bene, ma anche in rapporto alla persona che amiamo di più, nostra moglie, nostro marito, va bene, diventiamo maestrini o maestrine di nostro marito o di nostra moglie o dei nostri figli, va bene? E all'interno della Chiesa succede la stessa cosa. E ho capito che il paradigma, e credo che sia il frutto di una rivelazione che il Signore mi ha dato, che dobbiamo utilizzare è piuttosto il paradigma della misericordia, gli uni verso gli altri. Che cresceremo molto più rapidamente con lo strumento della misericordia che con lo strumento della legge e della perfezione. Amen. Qualcuno che dice amen? Posso vedere la mano di quelli che mi stanno seguendo? Amen. Perché credo che sia un passaggio, almeno per la mia vita, è stato un passaggio molto importante. Va bene? Vorrei leggere insieme con voi un brano che ho trovato in un libro di una persona che, con la quale sono diventato amico, che è il priore della Certosa di San Bruno in Calabria. Sono stato lì per un ritiro di 6 o 7 giorni e avevo in preparazione letto un libro intervista su di lui, dunque un'intervista che ha fatto, forse conoscete, il giornalista Cattoli, credo, e lo ha intervistato, e c'è questa frase che mi ha colpito in modo particolare, che vorrei leggere insieme con voi, perché fissa bene il concetto di cui sto parlando. Vogliamo leggere? Se volete potete anche leggere ad alta voce insieme con me. Ce l'abbiamo? Allora, occorre imparare a convivere con la debolezza nella vita spirituale se è vissuta con serietà. Viene presto o tardi il momento in cui si fa l'esperienza con San Paolo della propria debolezza come luogo d'incontro con il Signore. Allora si arriva a comprendere che se Dio non mi guarisce è perché nell'esperienza di questa ferita io lo possa incontrare. Quando sono debole è allora che sono forte. 2 Corinzi 12, 10. Bisogna uscire dall'illusione che occorra aspettare di essere perfetti, belli e santi per incontrare il Signore. Per quello che mi sembra di aver capito, il valore evangelico di una comunità non si fonda sulla pretesa della perfezione, ma sulla colpa e sul perdono che circola tra i suoi membri. Perché è così che Dio si apre un varco in mezzo alla comunità. I giudizi che si fanno sull'uno o sull'altro, la pretesa di sapere meglio, di dire meglio, di fare meglio, non sono atteggiamenti evangelici. Alleluia! E credo che questo valga sia per una comunità monastica, vabbè, lui parla per i monaci, sia per tutta la Chiesa. Ogni piccola comunità che riesca a costruire se stessa sulla debolezza benedetta dal Signore e sul perdono reciproco, invece che sulla competizione e sulle prove di forza, dà un aiuto importante all'insieme della Chiesa. Se una comunità non sa dare spazio al debole, difficilmente si può dire che è una comunità evangelica. E aggiunge: uno dei primi compiti del monaco, cioè del cristiano, è quello di perdonare, e di perdonare tutto. La vitalità di una comunità non si misura né dalla bellezza dei suoi culti, della sua liturgia, della lode e dell'adorazione, né dal suo impatto sull'esterno, e neppure sul numero delle vocazioni. Si misura, a mio parere, dalla qualità della riconciliazione che circola tra i fratelli. Ciò che Dio ha nel suo cuore deve passare nel nostro. Due punti. La misericordia. Amen. Per una qualità superiore di unità dobbiamo passare attraverso la misericordia. Sarà la misericordia a produrre livelli maggiori di unità tra di noi, coppie, famiglie, comunità. E come comunità locali, la sfida credo che noi abbiamo nelle città in cui il Signore ci ha messo è di campionare questo tipo di relazione, di campionare all'interno delle nostre relazioni, nel tessuto delle nostre relazioni, nella rete delle nostre relazioni, questo tipo di unità. Perché altrove stanno perseguendo un altro obiettivo che inevitabilmente porterà all'esperienza dell'impotenza, alla divisione, alla frammentazione, eccetera. Il progetto di Dio è per un tipo di unità, per una qualità di unità che sia profondamente intrisa di misericordia, di accoglienza, di perdono, di riconciliazione. E tutti quanti siamo vocati, siamo chiamati ad essere ministri di misericordia e ministri di riconciliazione all'interno già del laboratorio straordinario, fondamentale della nostra vita di famiglia, di coppia, ma poi anche all'interno delle nostre comunità locali. E se possiamo essere, diventare questo profumo nelle città in cui abitiamo, io credo che faremo un gran bene alla Chiesa prima e poi al mondo che ci sta intorno. Ogni uomo, ogni donna ha bisogno di accoglienza, ha bisogno di perdono, ha bisogno di misericordia, ha bisogno di accettazione. E se passando a fianco alla nostra comunità sente questo profumo, sente questo odore, sarà attirato, vorrà essere parte di questa comunità, di questa coinonia d'amore che Dio ha voluto incarnare nella Chiesa. Perché la Chiesa è mistero di Dio per testimoniare questa qualità di relazioni, per piantare in mezzo all'umanità, va bene, questo modello, questa testimonianza che è quella che ogni cuore d'uomo brama, desidera. La desideriamo quando ci fidanziamo, quando ci sposiamo, quando entriamo in una comunità. Siamo tutti affamati e assetati di questo tipo di relazioni. E la nostra delusione spesso nasce proprio dal fallimento, dalla frustrazione di questo nostro desiderio, di questo nostro bisogno. Quindi quanto più riusciamo a modellarlo, quanto più riusciamo ad esemplificarlo nelle relazioni comunitarie, tanto più ci avviciniamo al desiderio di Dio, al sogno di Dio, che è scritto qua dentro. Una breve appendice al discorso fondamentale che vi ho fatto. Efesini capitolo 4 parla della costruzione di questo amore, della costruzione di questa unità. e parla di tre livelli di unità. Efesini 4 dice: comportatevi in modo degno della vostra chiamata, della vostra vocazione. Siamo vocati all'unità, ricordate. In che modo? Versetto 3: sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Lavoriamo a mantenere la pace, richiede uno sforzo. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Mia moglie ed io sappiamo che nella nostra vita di coppia siamo in una palestra nella quale esercitarci a conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace, per estensione la famiglia spirituale. Il secondo livello nel quale costruire quest'unità dello spirito è quello della fede, fino a che, versetto 13, giungiamo all'unità della fede. Quindi l'unità dello spirito, potremmo dire del cuore, va bene, della parte diciamo irrazionale, soggettiva, emotiva della nostra vita, l'unità della fede, cioè l'unità della mente, riformare il nostro modo di pensare, quindi arrivare al pari consentimento anche sul piano, sul terreno della fede. Andiamo in quella direzione, vogliamo costruire in quella direzione, per poi giungere all'unità del corpo, versetti 15 e seguenti. Ma seguendo la verità nell'amore, quindi l'amore è l'unità dello spirito, la verità è l'unità della fede, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Stiamo costruendo Cristo dentro la nostra vita e nelle nostre relazioni. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. L'amore diventa visibile nel corpo, nell'articolazione delle relazioni tra uomini e donne insieme. L'unità dello spirito, l'unità della fede, della mente e l'unità delle articolazioni del corpo fisico che è la Chiesa. E noi non abbiamo a volte una percezione piena, completa del valore strategico per Dio della Chiesa. La Chiesa è mistero di Dio. Nella misura in cui è misteriosamente legata a Cristo ed esprime Cristo, è l'espressione visibile storica di Cristo. Per cui non è ininfluente il modo di essere della Chiesa, è decisivo. E dunque sono decisive le nostre relazioni. E dunque è decisivo l'esercizio della grazia e della misericordia degli uni nei riguardi degli altri. Perché nella misura in cui noi viviamo questo ed incarniamo questo, noi profumiamo Cristo, noi testimoniamo Cristo, noi facciamo vedere Cristo. Cristo diventa credibile, Cristo diventa visibile, perché noi stiamo lasciando spazio a Lui nella nostra vita personale, non solo per un percorso di santità individuale, ma nella nostra vita comunitaria, per un percorso di santità comunitaria. Ok? Se questo poi si estende a tutto il nostro movimento, possiamo campionare come famiglia spirituale questo tipo di unità, che non esaurisce l'unità di tutta intera la Chiesa, ma può anticipare, diventare profezia di questa unità che Dio ha pregato per tutta intera la Chiesa. Per cui siamo chiamati anche nelle nostre relazioni intercomunitarie come famiglia spirituale, intanto nostra, non solo ad essere uniti, diciamo, spiritualmente, ma a crescere sempre di più in unità dal punto di vista dottrinale e valoriale, quello che si chiama l'ethos di una comunità. Ad essere una comunione, una coinonia sempre più integrata, va bene? Non in modo esclusivo, ma in modo inclusivo, aperto verso gli altri, però campionando all'interno delle nostre relazioni questo dato. Va bene? E quindi a crescere in unità spirituale, in unità di fede dottrinale e valoriale, e a crescere nell'unità strutturale di corpo, che è progettata nella parola apostolica, va bene, movimento apostolico. In questo senso noi diventiamo un contributo, diventiamo un servizio a tutta intera la Chiesa. Non assolutamente, come credo sia chiaro, essendo sfuggiti alla tentazione di una mentalità settaria, va bene, chiusa, esclusiva, ma essendo dono, facendosi dono, facendo esperienza, esercizio, palestra di questo tipo di sensibilità all'interno delle nostre singole comunità, per poi riversarci verso la città, verso le altre comunità dello spazio in cui abitiamo e poi in tutta quanta la Chiesa. Credo che questo sia il progetto di Dio per noi. Noi siamo solo parte, non siamo tutto. Noi siamo solo un colore, non siamo tutti i colori. Però è molto importante che interpretiamo bene la nostra vocazione, che la viviamo fino in fondo. Ed è importante che acquistiamo consapevolezza, quelli di noi che sono parte delle nostre comunità locali, di questa vocazione e che la viviamo fino in fondo dentro la nostra vita, sapendo che è una vocazione, una spiritualità e una sensibilità che ci porta a liberarci sempre di più dalla mentalità dello sforzo, dalla mentalità della competizione, ma che ci porta a entrare sempre di più nel riposo di Dio, così che la nostra anima ne risulta guarita, così che le nostre relazioni ne risultano guarite, così che noi campioniamo, esprimiamo sempre di meglio e più il tipo di vita, il clima spirituale, l'atmosfera spirituale che c'è in Dio, che c'è nelle relazioni tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed è quell'atmosfera, è quel clima che in qualche modo già anticipiamo dentro di noi attraverso la visitazione dello Spirito Santo che ha fatto a ciascuno di noi, che siamo chiamati a riversare, a sperimentare nelle nostre relazioni orizzontali, comunitarie, all'interno delle nostre chiese, delle nostre esperienze locali. Amen. Quindi la parola chiave, e spero che di averla seminata dentro il vostro cuore come un seme, è la parola misericordia, misericordia, va bene? Come aiuto all'amore, come uno strumento per far crescere l'amore. E quindi affidiamo allo Spirito Santo la libertà di stimolarci, di sfidarci su questo terreno, perché verranno le occasioni, magari uscendo dal culto subito, avete bisogno di esercitare la misericordia, perché vengono numerose nel corso della giornata le occasioni per esercitare questa virtù, questo atteggiamento. Lasceremo la libertà allo Spirito Santo, va bene, di aiutarci, di stimolarci, di incoraggiarci e di fornirci l'acqua di cui abbiamo bisogno, il carburante di cui abbiamo bisogno per poterla vivere ed esercitare fino in fondo. Ricordando, come vi avevo detto, quella parola dell'imitazione di Cristo, che non si vive in amore senza dolore. Qualcuno che dice amen? È vero? Ok, dillo a quello che ti sta a fianco. Ricordagli, non si vive in amore. Non si vive in amore senza dolore. Amen. Posso chiedere a Christian di venire e di aiutarmi, magari tutto il coro, se può venire, sarei grato. Vorrei cantare di nuovo insieme con voi, dove carità e amore, lì c'è Dio. E vorrei, perché credo che il Signore mi abbia suggerito questa cosa, vorrei chiedere, prima dell'incontro, credo che il Signore mi abbia suggerito questa cosa, vorrei che innanzitutto i responsabili, i pastori della comunità, facessero, se vogliono, dessero una risposta della volontà che hanno di consacrarsi a questa nuova qualità di amore e di unità. Va bene. Ma vorrei che tutta la comunità, quelli ai quali il Signore ha parlato, magari inginocchiandoci, potessimo consacrarci a questa nuova qualità, questo diverso livello di amore, e di unità, al cui cuore c'è che cosa? Al cui cuore c'è la misericordia. Amen. Cantiamo prima insieme, alziamoci in piedi, dove carità e amore, poi chiederò al pastore, agli anziani che sono qui, di venire, se possono, di ginocchiarsi davanti al Signore e di consacrarsi a questa nuova qualità di amore e a tutta quanta la Chiesa. Vorrei fare la stessa richiesta, perché il Signore possa servirsi di noi e di voi qui a Palermo, tra di voi intanto, ma poi per tutta la Chiesa qui a Palermo e oltre. Dove carità e amore? Vi chiedo di, se possibile, inginocchiarvi per consacrarvi a questa parola, a questo messaggio. Vi chiedo a tutta la Chiesa di pregare per loro, estendere le loro mani perché possano essere ministri di grazia, di misericordia, di amore, di unità. Amen. Stendete le vostre mani con sicurezza, con libertà, con grazia. E cantiamo ancora dove carità e poi preghiamo per loro.
Dove carità e amore, dove carità.
Signore, questi tuoi servi, perché nella loro vita di coppia, Signore, possano essere ministri di grazia, di misericordia, di riconciliazione. Visitali, Signore, perché nei riguardi delle loro famiglie naturali possano esercitare questo spirito. E ancora, Signore, perché all'interno delle comunità nelle quali tu li hai messi, Signore, possano essere portatori di questo spirito. Ministri di questo spirito, Signore, che possono essere costruttori di unità, che possono essere apostoli di misericordia, Signore, nel nome di Gesù, e che, Signore, le comunità nelle quali tu li hai messi possono profumare sempre di più di questo profumo, Signore, non solo a livello personale e individuale, ma a livello comunitario. Signore, fai della nostra famiglia spirituale un profumo, Signore, che possiamo imparare ogni giorno di più a camminare insieme, integrandoci, diventando sempre di più comunità d'amore, diventando sempre di più comunità di misericordia, diventando sempre di più comunità di compassione e di accoglienza, Signore, perché possiamo riflettere la vita che c'è in Te, Padre, Figlio, Spirito Santo, nelle Tue relazioni. Preghiamo, Signore, per questa comunità di Palermo. Nel nome di Gesù, visitala, Signore, benedicila e promuovi questo spirito nel cuore e nella vita di tutti, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vorrei adesso pregare per la comunità, chiedendo agli anziani anche di alzarsi e di volgere le loro mani verso l'assemblea, e vorrei chiedere ai mariti e alle mogli di stare vicini l'uno all'altro, perché il primo campo nel quale siamo chiamati ad esercitare questa spiritualità è nella vita di coppia. Amen. Sì, donne e mariti e mogli, Franca, vieni qua per favore. Mariti e mogli, per favore, se vi mettete vicino. Voi sapete come la vita di coppia sia una palestra importante, che siano uno affinché il mondo creda, cominciando dalla vita di coppia. Come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche se siano uno. Insegnaci, Signore, ad attingere dalla Tua grazia e dalla Tua misericordia. Insegnaci, Signore, a bere al Tuo fiume, Signore. Insegnaci, Signore, a pescare nel Tuo amore, Signore, perché senza di Te non sappiamo e resistiamo. Insegnaci, Signore, a deporre ogni orgoglio, ogni vanità, ogni spirito di rivincita, Signore, all'interno della vita di coppia, esercitare mansuetudine e umiltà, Signore. Insegnaci, Signore, nella vita comunitaria, ad essere portatori di questo spirito, che è lo Spirito di Cristo, e a diventare un riflesso di quell'amore, di quella unità, di quella relazione. Signore, ad essere un buon profumo, non solo come persone, ma come comunità. Che le nostre relazioni profumino, Signore, del Tuo amore. Portaci a un nuovo livello, a una nuova qualità di amore e di unità tra di noi, Signore. Benedici questa comunità di Palermo, Signore, perché possa essere uno strumento di guarigione, di benedizione di tutte le ferite che ci sono nel corpo, Signore, di tutte le divisioni che ci sono nel corpo. Attrezzaci con la Tua grazia, Signore, dacci la Tua forza perché non veniamo meno. Insegnaci a vivere in Tua presenza, a ministrare in Tua presenza, ad attingere costantemente dalla Tua presenza, Signore, perché possiamo essere lo strumento che ci hai chiamati ad essere, fedeli alla vocazione che ci hai rivolta. Benedici, Signore, nel nome di Gesù. Noi stendiamo le mani verso tutta l'assemblea per benedirla, Signore, e perché sia comunicato a tutti e a ciascuno questo spirito, questa unzione, Signore. Benedici, benedici, benedici. Visita, Signore, ispira, incarna, Signore, questo spirito in tutta quanta la comunità. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore, noi preghiamo. Amen.
Carità e amore, dove carità, e Dio c'è.
pensiero, un ultimo pensiero. Salmo 133 è noto a tutti, è vero? Lo conoscete? Quanto è buono ricevere che fratelli dimorino insieme. La parola è dimorino, non è solo uno stare insieme, è un dimorare insieme. Lì il Signore comanda benedizione e vita. Non abbiamo bisogno più di pregare per la benedizione e per la vita, dove c'è, dove dimoriamo nell'unità. Si produce unzione dove c'è unità, si produce libertà dove c'è unità, si produce scioglievolezza dove c'è unità, dove c'è amore, perché c'è Dio, perché dove c'è amore lì c'è Dio e dove c'è unità lì c'è Dio. Amen. Quindi faremo l'esperienza di un'unzione maggiore, di una libertà maggiore, di una presenza di Dio maggiore, di una crescita maggiore, perché ci sarà unità, perché dimoreremo nell'unità. Amen. Raccomando anche agli anziani, ai pastori, l'unità tra di voi, che precede l'unità tra tutti i fratelli, a vivere in unità l'uno con l'altro, a campionare l'unità di Dio nelle nostre relazioni. Amen.